E bentornati su On The Rock, siamo alla nuova puntata sulla radio Onde Quadre del Politecnico di Torino e oggi ci occupiamo ci spostiamo nella Germania degli inizi degli anni 70 per affrontare il genere del Kraut Rock. Quindi ricordo che ci potete ascoltare su ondequadre.polito.it e mandarci una mail su onderock@gmail.com. Seguiteci su questa puntata.
Quindi Kraut Rock, il nome è un po' duro, ci fa forse già appunto presagire quello che hai detto, ovvero che siamo in Germania, come dicevi tu, tra gli anni 60 e 70, quando approda quindi anche qui l'ondata rock proveniente quindi da America e dal resto d'Europa che abbiamo già affrontato. Questa ondata rock qui subisce delle sperimentazioni, delle contaminazioni, in particolare molto importanti e molto influenti furono quelle del compositore Stockhausen.
Già anni prima,
infatti. Quindi queste sperimentazioni portarono poi a intraprendere anche delle tematiche rock e anche cosmo, sì. Dello space rock, quindi del cosmo. E risulteranno poi fondamentali anche per lo sviluppo dell'elettronica, del post rock, del new age e new wave. Ma adesso andiamo a presentare il primo gruppo di oggi, che è quello degli Amon-Dul 2. In realtà il nome proviene da una comune tedesca nata alla fine degli anni 60 vicino a Monaco di Baviera. In questa comune quindi si sperimentavano delle lunghe sessioni musicali basate soprattutto sull'uso di percussioni, che vennero poi anche incise su un doppio LP denominato quindi col nome della comune Amon-Dul. Però appunto all'interno di questa comune un gruppo appunto di elementi decisero di distaccarsi per compiere una ricerca musicale più formale, meglio definita e utilizzando anche gli strumenti tipici del rock. E nasce quindi il gruppo appunto Amon-Dul 2 nel 69. È considerato uno dei capostipiti della storia musicale del rock e uno degli ispiratori, sì, del genere appunto definito come Kraut Rock. Hanno però una vena più, forse un po' più progressiva e anche più esoterica e gotica rispetto poi agli altri artisti che andremo a sentire oggi. Sono rimasti in particolare nella storia i loro primi tre album e noi andiamo oggi ad ascoltare dall'album Fallous Day Canaan degli Amon-Dul 2.
Thank you.
Ed erano quindi Yamandul 2 con Canaan, dal grande album Fallous Day del 1969. Passiamo ora invece a un'altra grandissima band, forse la più importante del genere, che sono i Can. I Can nascono nella fine degli anni 60 a Colonia, in Germania per l'appunto, come sempre. E i Can sono stati un importantissimo gruppo che hanno avuto un'influenza enorme nel genere proprio dell'avanguardia del rock, nell'elettronica, ma anche nell'ambient, nella new wave, nell'industrial, un po' di tutto. Hanno spaziato appunto in tutti questi generi, e il gruppo era formato da Holger Zukay, che era il fondatore, che era il bassista nonché l'ingegnere del suono della band, da Irmin Schmidt, che era il pianista, che entrambi, Holger Zukay e Irmin Schmidt, erano allievi del grande compositore che abbiamo parlato prima, Karlheinz Stockhausen. E poi c'erano Michael Caroli, chitarrista 19enne, allievo di Holger Zukay, e il grandissimo batterista jazz Jaki Liebezeit, che è un grande batterista che a me piace veramente da impazzire. E niente, all'inizio troviamo Marco Mooney come voce nel primo album e in un paio di pezzi del secondo, e poi viene sostituito da questo giapponese vagabondo trovato per strada, che si chiamava Damo Suzuki, un personaggissimo che aveva un carisma sul palco incredibile, e si nota anche nei dischi il carisma della sua voce, la sua prepotenza. Il gruppo praticamente, abbiamo detto, che ha avuto un'influenza incredibile, soprattutto con l'album Tago Mago del 1971, che è stato proprio un album rivoluzionario, caratterizzato da queste ritmiche ossessive basate su questo drumming proveniente dal jazz per l'appunto, su improvvisazioni chitarristiche e assoli di tastiera molto non convenzionale, insomma. E inoltre c'erano anche molto edit sulla registrazione, appunto, che Holger Zukay, il bassista, era un ingegnere del suono. Infatti il disco presenta dei tagli e cuci molto particolari, dove lui riprende gli strumentisti quando in realtà sono presi in jam che non sanno di essere registrati. Insomma, degli scherzetti. Esatto. Dopo Tago Mago, i Can producono nel 72 un altro album, Ece Bagnasi, che un po' riflette la struttura di Tago Mago, anche se non è al suo livello. E dopodiché prendono una svolta dove si notano delle influenze molto ambient. I dischi vanno a finire un po' su questo genere ambient. Dopo Future Days, che è questo album del 73, Suzuki lascia la band poiché sposa una testimone di Geova.
E quindi si converte e prende un'altra strada.
Impazzisce del tutto. Ok, quindi noi andiamo ad ascoltare un bellissimo pezzo da Tago Mago che si chiama Oh Yeah, che in realtà, se notate bene, i versi all'inizio sono al contrario. I hear that
Questi erano i Ken con Oye. Adesso presentiamo il prossimo gruppo, che è quello dei Kraftwerk. Scusate. Quindi il gruppo fu fondato nel 1970 da due giovani studenti del conservatorio di Dassendorf, ovvero Ralf Hatter e Florian Schneider, che avevano appena lasciato il gruppo in cui militavano, gli Organization, e appunto sperimentano nuove sonorità. La formazione si allargò anche per un periodo all'entrata del batterista dei Noi e del chitarrista dei Noi.
Sì.
La formazione però ebbe breve durata, perché infatti collaborò soltanto ad un pezzo del primo album dei Kraftwerk. I primi tre album sono importanti perché sperimentano i caratteri connotanti del krautrock. Infatti ritroviamo la ricerca di suoni particolari come percussioni metalliche, rumori provocati dalla respirazione, insomma tutte queste sperimentazioni che abbiamo anche visto adesso nei Ken. Successivamente si danno però a un genere, diciamo, di musica popolare, raggiungendo quindi un successo sì, maggiore, se vogliamo, rispetto a quelli degli altri gruppi che poi proseguono col krautrock. Il brano che vogliamo proporvi, intitolato Kling Klang, è tratto dal secondo album, Kraftwerk 2, che tra l'altro ha la particolarità di avere la copertina del tutto uguale, se vogliamo, a quella del primo album, con dei colori differenti. E questo album segna inoltre la comparsa per la prima volta degli strumenti elettronici che verranno poi adottati dal gruppo. Successivamente tra i musicisti che hanno collaborato a quest'album c'è anche il bassista Emil Schultz, che divenne poi negli album successivi anche il disegnatore delle copertine, probabilmente proprio perché per via di questa mancanza di originalità. Quindi collaborerà con loro fino al 1982. Ma adesso appunto andiamo a sentire Kling Klang, tratta da Kraftwerk 2.
Quindi abbiamo ascoltato un frammento di Kling Klang, in particolare gli ultimi minuti di questo pezzo, che comunque durava sui 19 minuti e non potevamo subircelo tutto. E quindi ora parliamo di un'altra storica band del krautrock, che sono i Noi. I Noi, anche loro sono di Düsseldorf, infatti come abbiamo detto prima erano dei membri dei Kraftwerk. E poi si distaccano e fondano appunto questo gruppo, che è un duo formato dal chitarrista e multistrumentalista Michael Roder e il batterista Klaus Dinger. e in pochi anni riescono a sperimentare molto sull'elettronica e a fondare, cioè diciamo a creare un genere che è quasi all'avanguardia del punk e di poi tanti altri generi come la New Wave, la New Age e tutta l'elettronica in particolare. Infatti hanno influenzato milioni di artisti tra David Bowie, Brian Eno, Iggy Pop, i Joy Division, i Radiohead, sono tutti stati influenzati da questa grande band. Il loro primo album nasce nel 1972, anche questo con una copertina molto scarna, diciamo, semplicemente il nome, ed è appunto un ammasso caotico, viene descritto, e deflagrante di musica lo-fi con questi ritmi ossessivi, melodie ridotte al minimo e improvvisazioni. In particolare è da sottolineare l'andamento ciclico della batteria, che fa sempre lo stesso beat, sempre lo stesso 4 quarti, che verrà chiamato in seguito dai critici, insomma, il motorick, che è una componente essenziale un po' del krautrock, che proprio Klaus Dinger, il batterista, diceva: il mio drumming era road music, era come essere guidati lungo una grande strada e lasciarsi andare alle emozioni. E niente, dopo il primo album, che ebbe un grande successo, in pratica vendette un 30.000 copie, che per l'underground è un grande successo, il gruppo poi scrive l'altro album, che è Noi Due, che uscirà l'anno dopo, che è famoso poiché il gruppo si trova di fronte a una mancanza di fondi per completare l'album e per completarlo appunto rielaborano le loro canzoni facendole suonare a velocità differenti e questo è una sorta di primissimo remix della storia della musica.
Certo, se quindi, non sbaglio, famoso anche per la copertina, che anche in questo caso si ripete.
Sì, è uguale, mettendo solo un 2
la mancanza di fondi
su.
Si nota anche in questo.
Sì. Quindi è già partito il nostro pezzo dal primo album dei Noi, che è Allo Gallo, e quindi andiamo proprio a sentire che cosa è il motorick.
Questi quindi erano i Noi con Allo Gallo e adesso ci sono i Popol Vuh.
Sì.
Un altro gruppo tedesco la cui filosofia questa volta si ispirava alla musica orientale, africana e alle civiltà precolombiane. E crearono una sorta infatti di musica per sognare, proprio per questo furono anche considerati come precursori della world music e della new age. Il nome Popol Vuh deriva da era il titolo di un libro di un'etnia maya situata nel Guatemala, che raccoglieva le leggende relative alla creazione del mondo e era relativo quindi alla tradizione spirituale di questa popolazione. I Popol Vuh quindi cercano di mettere in atto una credenza appunto di questa etnia, secondo cui particolari suoni possono garantire l'armonia e l'equilibrio della mente.
Che bello, che bello.
E quindi il gruppo cominciò suonando uno stile di musica elettronica alla stregua quindi dei gruppi appunto più importanti come i Tangerine Dream e Cluster, che poi andremo a sentire. Questo sound, però, questo stile continuò soltanto nel disco successivo, In the Garden Pharaohs. Infatti, dopo queste due uscite, abbandonarono quasi completamente l'utilizzo degli strumenti elettronici per darsi agli strumenti acustici come pianoforte, chitarre, oboe, perché la musica elettronica non poteva esprimere a fondo il potenziale e la purezza spirituale che volevano trasmettere.
Quindi
esce il terzo disco, il più importante, Hosanna Mantra, da molti considerato il loro capolavoro, che quindi approfondì l'esplorazione dei temi religiosi e spirituali e in particolare si sforzava di riconciliare la spiritualità orientale e quella occidentale. Infatti il disco si compone in due parti, la prima quella che andremo a sentire, che è appunto una specie di appunto riconciliazione, cioè fonde insieme l'osanna dedicato all'ascensione in cielo e la pratica devozionale del mantra, infatti da qui il nome Hosanna Mantra, mentre il secondo lato si ispira alle narrazioni bibliche del quinto libro di Mosè. Ma adesso quindi andiamo a sentire Hosanna Mantra, caratterizzata da vocalizzi della cantante accompagnati da piano, chitarra contaminata da effetti psichedelici e dall'oboe, quindi Hosanna Mantra. Thank you.
Abbiamo ascoltato quindi il bellissimo pezzo Sienna Mantra dei Popol Vuh del 1972. Ora facciamo un passo indietro di un anno e ci spostiamo nella cittadina piccolina di Vume, vicino Brema, tra Brema e Amburgo, dove nel 1969 nascono i Faust. I Faust sono un'altra importantissima band del krautrock, forse la più folle, perché fanno questo rock che folle è l'unico aggettivo per descrivere. E loro si assicurarono subito un contratto con la casa discografica Polydor nel 69 appunto, e esordirono con il loro primo album omonimo 1971, che fu un fiasco a livello commerciale, ma è rimasto nella storia del rock e forse uno dei più grandi album di sempre, poiché nessuno ha mai osato tanto. Infatti è un album dedito al caos, alla follia, all'avanguardia, una musica terribile sotto ogni punto di vista. E non si contano praticamente le band che sono state influenzate dalla loro musica. Hanno influenzato infatti tutto il genere del post rock, e la new wave, l'industrial, sono tutti stati contaminati da questo e gli altri CD dei Faust. Un disco, il primo, che appunto è abbastanza dadaista, e dove ritroviamo delle influenze zappiane dal jazz, dai Velvet Underground e anche un po' di Pink Floyd, dove troviamo voci che recitano, telefonate, rumori temporali, insomma un po' di tutto. E va ascoltato con molta cautela questo disco, non è per tutti purtroppo, ma ascoltiamo il momento forse più orecchiabile del primo album, che è il secondo pezzo, che si chiama Made of Mail.
To stand in line, keep in line.
Liner, crash the sound, you lose your hand to understand the accident is dread. You are free for, and the money you look up, and the madam you look up, and the middle you look up.
The wonderful wooden reason to stand in line, keep in line.
Line up, crash the sound, you lose your hand to understand the accident is red.
To stand in line, keep in line.
Line up,
crash the sound, you lose your hand to understand the accident is dread.
Ok, e quindi erano i Faust, e adesso rimaniamo sempre in Germania, sempre negli anni 70, con un altro gruppo importante del krautrock, ovvero i Cluster.
Benissimo.
I Cluster, quindi, furono attivi in tutti gli anni 70, per poi avere, diciamo, dei momenti più, come dire, in cui si dedicarono ad altro, per poi riprendere la collaborazione nel seguito, ma nel complesso abbiamo la pubblicazione di 15 album. La considerevole varietà di stili sperimentati dai Cluster li rende di difficile catalogazione, però gli strumenti, gli elementi in comune presenti in tutti i loro album sono l'uso di strumentazioni elettroniche, dei loop, dei suoni imprevedibili che contribuiscono quindi a dare una vena più sperimentale alle loro pubblicazioni, che poi prenderanno anche una vena più ambient. Il gruppo si incentra sulle figure di Rodelius e Moebius, che sono i due cofondatori che rimasero fissi poi nel successivo alternarsi di altri membri, tra i quali anche Michael Rother, cofondatore appunto dei Noi, con cui si unirono brevemente per un progetto denominato Harmonia, con il quale registrarono ben due album e anche che furono seguiti anche da un tour nel 74 in particolare, durante il quale però Rother tornò con i Noi, lasciando quindi nuovamente il gruppo rappresentato soltanto dal duo iniziale. Si avvalse questo duo però nel seguito di altre collaborazioni, tra le quali quella più importante con Brian Eno, nel periodo, diciamo, di maggiore successo del gruppo. Adesso andiamo a sentire Im Suden, tratta dall'album del 72, ovvero Cluster 2.
Quindi abbiamo ascoltato un frammento di Im Suden dei Cluster dal loro secondo album. Passiamo invece a uno dei personaggi più importanti del krautrock e della musica cosmica, che è Klaus Schulze, che fu appunto uno dei massimi pionieri della musica elettronica, precursore di decine di stili che poi prenderanno piede. Klaus Schulze l'abbiamo ritrovato, anzi ancora no, però anticipo che lo troveremo nel primo album dei Tangerine Dream e anche in collaborazioni con Yashra Temple. appunto Klaus Schulze, a differenza degli altri gruppi elettronici che abbiamo visto e che vedremo, lui si ispira a Wagner e alla musica classica, cercando quindi di creare proprio delle opere. Infatti lui suona organo, chitarra, percussioni, creando il suono di un'orchestra tramite gli strumenti elettronici. E forse il suo capolavoro è proprio il primo album, Irrlicht, del 1971, che lui scrive che è una sinfonia quadrofonica per orchestre e macchine elettroniche. E probabilmente appunto è il capolavoro della musica cosmica, e ora andiamo ad ascoltarne un frammento del primo movimento, che si chiama Ebene. Non proprio del tutta radiofonica questa musica, però ne valeva la pena, perché questa, non so, se in futuro dovremmo dare un disco di musica del Novecento, probabilmente questo sarà tra le scelte, che rispecchia tutti i canoni della musica moderna. Comunque passiamo a Yashra Temple, che sono, diciamo, un gruppo che molto affine allo space rock e al rock psichedelico. Fu fondato da Manuel Goshing, che non so veramente se si pronuncia così, e nel primo album del 1971 omonimo vediamo anche qui, come abbiamo anticipato prima, la compartecipazione di Klaus Schulze. Quindi gli Ashra Temple sono appunto più verso il rock che noi intendiamo di tutti i giorni, si rifanno appunto ai Pink Floyd e a Yoko Wind, storica band space rock degli anni 70. E il loro capolavoro, probabilmente il secondo album, che anche questo di difficile pronuncia, che si chiama Schwingungen, dove abbiamo appunto dei mix tra progressive, blues, psichedelica, assoli che richiamano un po' Hendrix, un po' Pink Floyd. E in seguito Manuel Goshing si dedicò anche alla musica New Age, dove prese questo progetto, fondò questo progetto di nome Ashra, con quale registrò un album fondamentale appunto per il genere New Age, che si chiama New Age of Art. Ma noi ascolteremo il primo pezzo dell'album Schwingungen del 1972, che si chiama Light Look at Your Sun, Ashra Temple. Thank you.
Ed erano quindi gli Ashura Temple, e adesso concludiamo la puntata di oggi con i Tangerine Dream, gruppo Benissimo. Non meno importante della scena krautrock, fondato nel 1967 da Edgar Frese, che diciamo è forse l'esponente principale di questa band, perché poi diciamo ha cambiato svariati mutamenti nel corso degli anni, e quindi lui è rimasto diciamo il perno indiscusso dei Tangerine Dream. E infatti attualmente la band è una sorta di collettivo musicale, perché Edgar Frese è rimasto ad oggi l'unico membro stabile e si avvale durante i concerti della collaborazione di altri musicisti. Frese da sempre affascinato alla tecnologia, tanto da costruire strumenti autosviluppati e collezionare suoni, registrandoli con nastri audio per poi riutilizzarli nella costruzione dei suoi lavori musicali. Il primo album di debutto dei Tangerine Dream viene pubblicato nel 1970 da Electronic Meditation e vanta la collaborazione di Klaus Schulze. Il secondo lavoro della band arrivò l'anno successivo, stiamo parlando di Alpha Centauri, in cui però Schulze abbandona il gruppo per dedicarsi ad altre sperimentazioni e Frese fu raggiunto da Christopher Frank. Successivamente il gruppo iniziò a incorporare nel suo sound anche strumenti reali anziché solo tape loop, e la formazione si stabilizzò su un trio, ovvero Frese, Frank e Schroeder, che oltre ai sintetizzatori suonarono quindi chitarra, batteria e organo. Il terzo lavoro avvenne nel 72, stiamo parlando di Zeit, in cui la band si concentrò particolarmente sulla corrente della musica cosmica, corrente forse della quale il gruppo è poi il maggiore esponente. Al posto di Schroeder arrivò Peter Baumann e iniziò così e si formò quindi
la formazione classica,
fissa e prolifica anche della band, che resto è mutata fino al 76. Ma non è di questi album che vi vogliamo parlare, bensì dell'album del 74, Fedra,
che è il primo dell'epoca
Virgin, diciamo,
sì.
e quindi che rimane tutt'oggi il loro maggiore successo. E il gruppo in questo ha voluto sperimentare cifre e stilemi che si avvicinano più alla New Age. Quindi raggiunse la 15ª posizione della classifica britannica e fu addirittura uno dei primi album in cui venne usato il sequencer, ed una delle prime composizioni non sperimentali eseguite quasi interamente con sintetizzatori Moog modular. La title track divenne famosa in quanto aveva la particolarità di essere quasi interamente improvvisata. Infatti si trattava di un brano registrato dalla band mentre stava provando in studio un sintetizzatore acquistato da poco. Adesso andiamo a sentire la seconda traccia di Fedra, che si intitola Mysterious Semblance at the Strand of Nightmare. Vi salutiamo, perché per oggi noi terminiamo qui. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su ondequadre.polito.it o mandare un'email a onderock@gmail.com. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da qui di On The Rock.
Ciao.